Laser.
Se devo dire la verità, a me andava bene così, sgranato, con i dettagli nelle ombre incerti, però ho accettato molto volentieri per il semplice fatto che poi questi due film vanno alla Cinemateca Svizzera, saranno conservati nel migliore dei modi, e quindi questo per me è un po' un punto d'arrivo, insomma.
Parla Edo Bertoglio, fotografo e cineasta ticinese, cronista privilegiato di una New York a cavallo tra gli anni 70 e 80 e rappresentante di una vitalità underground che oggi non c'è più. Le pellicole a cui si riferisce sono Downtown 81 e Face Addict, recentemente restaurate grazie alle giornate cinematografiche di Soletta, dove sono state presentate, e ora depositate alla Cinémathèque di Losanna. Con lui viaggiamo indietro nel tempo e torniamo proprio lì, in una Manhattan popolata da musicisti, artisti, club leggendari, dove icone come Andy Warhol, Grace Jones, Debbie Harry o Madonna si incontrano per suonare, parlare di musica, fare arte, e dove un giovanissimo Basquiat, nel film Downtown 81, in una sola immaginaria giornata, suona, cerca di vendere una tela, vive come può, ma soprattutto disegna dappertutto. Le fotografie che Edo Bertoglio ha scattato in quell'epoca sono innumerevoli. Ci sono copertine di dischi come Parallel Lines di Blondie, che sono passate alla storia, ma ci sono anche tante altre fotografie che raccontano vite e persone oggi scomparse. Per questo anche l'artista ticinese è impegnato in un'attività di archiviazione volta a dare nome a volti e situazioni, rendendoli immortali. E noi, con lui, siamo partiti proprio da lì.
Io sono poi un partito degli archivi perché ho degli archivi fotografici immensi. Sono archivi analogici, dunque pellicola, di Parigi dove ho studiato cinema, qualche cosa di Londra dove sono stato qualche mese e poi 14 anni a New York, e sono anni e anni che li metto a posto perché ho digitalizzato diverse cose, le cose diciamo più richieste, perché quando parliamo di Basquiat, di Blondie, di Andy Warhol, di Madonna, tutti quei musicisti un po' di quell'epoca che ho fotografato, ancora oggi ci sono delle richieste per riviste, le case d'asta che hanno bisogno per i loro cataloghi, e per trovare poi quel giorno che non dovessi più esserci, che qualcuno che mette le mani in questi archivi sappia le date, i posti, i nomi, anche perché tanta gente non c'è più.
È un lavoro, sì, da come lo descrive e da come provo a immaginarmi, infinito.
È un continuo lavoro di selezione, quello che penso sia importante, che sia visto certe persone, e spesso vorrei poterle valorizzare perché hanno una storia loro, una storia artistica, quindi vorrei partecipare a non dimenticare nemmeno uno di loro.
Se mi permette, vorrei tornare anch'io un po' indietro nel tempo. Sono capitata su questa frase quando lei è arrivato a New York e dall'alto dell'Empire State Building con Mary Paul avete detto: questa città sarà il nostro terreno di gioco artistico. Sì. Com'è allora arrivare a 25 anni a New York?
Quel momento lì era metà ottobre, c'era già un vento molto freddo, noi eravamo in basso, volevamo fare i turisti, era due giorni che eravamo lì, e ci ha investito questa corrente fredda e ci siamo detti: cosa cavolo facciamo qua, non conosciamo nessuno, non abbiamo lavoro, niente. E poi siamo saliti in cima all'Empire, si è svelata questa materia della città i building alti, quelli bassi, i giardini su certe costruzioni, Central Park, i parchi, questo, quest'altro, cioè proprio la materia della città ha fatto sì che sarebbe stato il background di un futuro, insomma.
E com'era New York quegli anni? Che è un po' la New York che vediamo anche in Downtown 81, in parte.
Sì. Parliamo di Manhattan, che era quello che conoscevo, quello che ho visto. Già il fatto di andare da Kennedy Airport fino a Manhattan ha svelato una città che io non mi immaginavo, un pochino attraverso certi noir del cinema americano, soprattutto quelli indipendenti, che si vedeva che la città non era proprio quella città che spesso allora si diceva la città del futuro, moderna e tutto quanto. In realtà no, era povera, i bus erano arrugginiti, le strade erano piene di buchi, ci si rendeva conto che la città era appena stata sull'orlo del fallimento, si stava riprendendo adagio adagio, e tutte le piccole industrie manufatturiere se ne erano andate perché non c'erano più servizi, quindi se ne erano andate da Manhattan, del centro città, e avevano lasciato liberi questi enormi loft, no? Che erano dei locali industriali, e anche le persone che ci lavoravano adagio adagio sono usciti e hanno liberato questi piccoli appartamenti nell'East Village, nel Lower East Side, e sia i loft e sia questi piccoli appartamenti adagio adagio sono andati a essere riempiti di giovani artisti che arrivavano dal resto dell'America o erano locali o europei. Si poteva vivere a New York con pochi soldi. Se uno era, diciamo, musicista, poteva lavorare 3-4 giorni in un ristorante, che era tipico, capito, con gli attori, con i poeti, con tutti quanti, e poi può scrivere, suonare, fare quello che veramente vuole lui, nella speranza poi di avere successo. E all'epoca per tutti aleggiava ancora l'idea del sogno americano. Avevo un book di fotografie che avevo fatto a Parigi, di ritratti, scene di notte, di feste, di cose così. Prendevo l'indirizzo di certe riviste e andavo e depositavo il mio book, e non riuscivo mai ad avere un appuntamento col direttore artistico. Mi chiedevano di lasciarlo lì e il giorno dopo andavo a riprenderlo nella speranza, ah bello, fantastico, chiediamo lavoro. E invece in generale c'era il biglietto così, molto bello, ma non fa a caso nostro. Finché sono andato da Andy Warhol Interview, che conoscevo già da Parigi perché c'era una libreria a Saint-Germain che lo vendeva, e io tra l'altro mi ricordo di un giorno ho detto, io un giorno lavorerò per questa rivista. Il redattore capo, Robert Hayes, mi ha detto, ah bellissimo, facciamolo vedere a Andy Warhol. Allora mi è andato, insomma, sono andato in brodo di giuggiole. E allora mi presenta Andy Warhol che guarda questo book e a ogni pagina dice, favoloso, favoloso, bellissimo, favoloso, bellissimo. Poi, tra parentesi, ho capito, conoscendolo e avendolo visto diverse volte, mi rendevo conto che per lui era tutto fabulous. No, non solo le mie foto in quel momento, ma per lui era anche un biglietto, non so, di autobus, per lui era favoloso.
Perché ci vedeva qualcosa di favoloso?
Esatto. No, perché poi in realtà, soprattutto per il biglietto del bus, non tanto sì, per le mie foto, era una possibile idea per un'opera d'arte sua. Per contro le mie fotografie mi hanno permesso di cominciare a lavorare per Interview ogni mese. Mio amico Glenn scriveva gruppi, i nuovi gruppi sulla scena, che tra l'altro la maggior parte li conoscevamo, erano amici perché li conosciamo dai club e tutto quanto, e io li fotografavo per questo articolo mensile, e grazie a queste foto qua spesso, anzi a un certo punto, ha fatto Boule de Neige E la stessa foto, non so, del Lounge Lizard la vendevo, non so, in Giappone, in Argentina, in Olanda, perché i direttori artistici di certe riviste ricevevano interview, perché Andy Warhol era molto conosciuto allora, chiaramente, quindi volevano vedere che cosa succedeva. L'interview pagava $100 a foto, però ti lasciava tutti i diritti
Sì.
di vendere, di riprodurre tutto quanto. E mi sono fatto un nome come fotografo di gruppi, di musicisti, di cantanti e sono entrato così in questo circuito di case di produzione e ho fotografato un sacco di musicisti che 98% non esiste più perché all'epoca usciva il 45 giri grande come il 33 con
Sì.
due canzoni che spesso il cantante o la cantante o il gruppo facevano proprio una scintilla, facevano i primi posti e poi sparivano completamente perché il secondo o il terzo disco non funzionava, no? Era già un sistema così
Sì.
ad alto consumo. Sì,
Però
beh, Blondie per esempio ha fatto Parallel Lines, la copertina, che tra l'altro loro l'avevano fatta fare da una fotografa, non erano contenti e siccome io conoscevo Chris Stein e Debbie Harry, sono venuti da me e dico guarda, abbiamo pochissimi soldi perché li abbiamo già spesi, però ci fai questa foto qua, io l'ho fatta e ha fatto un boom perché Parallel Lines oggi è una serie di libri che parlano delle migliori copertine e c'ho quella lì, Parallel Lines dei Blondie. E ce n'ho un'altra dei Plastics che ha vinto
Sì.
diversi premi, fatta un po' più tardi, nel 81-82, se non ricordo più.
Divagando, ma proprio perché siamo sulle copertine, c'è invece questa storia della copertina per il disco di Madonna, questa fotografia bellissima.
Sì, allora conoscevamo Madonna che faceva anche lei i primi passi, anzi, a dire, cioè, era già ben in avanti, aveva già fatto quel film con Searching for Susan.
Sì.
Quindi era già uscito il primo disco, quindi l'ho avuta in studio, abbiamo fatto queste foto in bianco e nero, dove lei era nuda, coperta, appena coperta da un lenzuolo bianco e nero in controluce, e la casa discografica mi ha detto guarda, sì, te la paghiamo, però non la usiamo perché sembra pubblicità di un profumo francese. E poi sono andati a Los Angeles a
Sì,
farla fare da un
era
altro.
cambiata
Cioè.
anche.
Nel 79 finalmente avevamo un gruzzoletto e abbiamo deciso di prendere un loft a Broadway e Bleecker. Siamo scesi downtown perché praticamente le serate così passano già downtown. Al di sotto della quattordicesima, ecco, tutti questi artisti che sono arrivati, che erano a New York, che abitavano in questi piccoli appartamenti o nei loft, facevano comunità. Quindi c'erano dei club, c'era il CBGB, c'era il Merck Club, ci si ritrovava. Perché lì esordivano i nuovi gruppi e conoscevi gente. E allora conoscevi, non so, guarda, io vorrei fare un film in Super 8, sei capace di usare la Super 8? Perché io voglio dirigerlo e ho bisogno di questo, ho bisogno di quello e quell'altro. Allora un giorno diventavi cameraman, l'altro giorno fonico, l'altro giorno attore. C'era uno scambio così, c'era questa dinamica creativa dove ognuno si prestava alle idee degli altri. Ed è nato anche, per esempio, tutta una serie di film fatti a Downtown, Amos Poe, tra l'altro che è appena morto anche lui, Eric Mitchell, tanti altri.
I was free, but the city wasn't. The subway fare had gone up, but that was okay. I knew my way downtown, and walking was deluxe.
Now watch this, baby.
You can't evict me. I was in the hospital. you don't have the money, you will be out on the street.
Hey, you! You got on my band, man! I'm gonna get you, punk!
Michelle is in the house. Put your hands in the air. Let's freak to the beat.
E Downtown 81 come nasce? Con un altro titolo già.
Allora, è nato come New York Beat. Allora, questa è una storia molto complicata, che è lunga. Mary Paul lavorava per Fiorucci, che aveva un negozio. Mentre io facevo il giro dei magazine, delle riviste col mio book, mentre lavoravo facendo i tavoli per il mio padrone di casa, o tirar su muri in cartongesso, Mary Paul andava a Chinatown, comprava degli accessori che poi lei metteva assieme e poi vendeva a Fiorucci. E siccome aveva indovinato una certa tendenza, più che indovinarla l'ha creata, Elio Fiorucci l'ha presa come buyer, la mandava, non so, a Hong Kong o più che in Giappone. Fiorucci, quando arrivava a New York, veniva sempre da noi a cena per sapere cosa stava succedendo nella musica. Poi è cominciato nel 78 lo studio 54, la moda. Si viveva in una costante atmosfera di creazione. A un certo punto Rizzoli in New York convoca, è un bel salto questo, ci convoca e dice: sì, allora abbiamo letto lo script di Glenn, sappiamo che volete prendere degli attori non professionisti, abbiamo sentito anche noi, perché a un certo punto nell'81 Diego Cortez nel Queens, PS1, fa questa grande mostra dove raggruppa tutti gli artisti, musicisti, scrittori, tutto quanto, questa vecchia scuola disabitata, e fa New York, New Wave. Le riviste di cultura, d'arte, si rendono conto che sta succedendo qualcosa di cui loro non sapevano niente. E quindi Rizzoli aveva sentito di questa cosa e comunque ci sono a disposizione questi 250.000 dollari per la produzione del film. Lo tiriamo insieme, siamo in 11 o 12, ci abbiamo i gruppi, abbiamo Mary Paul che fa da produttrice e organizzatrice, e Glenn che scrive, che doveva fare il coach anche per il fatto che questi... E, diciamo, attori erano dei non attori. Sì. Poi c'è stata l'intuizione, perché il primo protagonista sarebbe dovuto essere Danny Rosen, che era questo giovane ragazzo vestito come un dandy, però con dei vestiti che comprava ai mercatini, no? Mm-hmm. Però aveva sempre il doppio petto, il cappello, cioè veramente un bel personaggio. L'unico problema è che avevamo capito che non era veramente affidabile, e Glenn ha detto: ma dai, conosciamo Jean-Michel. Io, per esempio, uscivo da casa mia nel 79, proprio davanti a me si presentava una scritta con su Semo, e poi vedevo, l'avevo conosciuto al Merck Club. E Glenn ha avuto questa intuizione: prendiamo lui. E infatti ne abbiamo parlato, lui era entusiasta. Verso metà dicembre dell'80 abbiamo cominciato a girare per 6 settimane.
I'm an artist. When you tell people that, they usually say, what's your medium? I usually say, extra large.
Hey, Jim, just a minute, y'all. I want you to spell for me something. I want you to spell for me New York, man.
New York is my kind of town. If you can make it there, you can sell people your unwanted hair. If you want to see something ugly, never have too far to go.
Brother, I got Dr. Nova. I got BT-82.
But if you want to find something beautiful, well, that's not too hard either.
Can I offer you a lift downtown?
Bravissimo, tra l'altro, Basquiat nel film.
Sì,
mi è piaciuto proprio.
Lui era uno che lavorava sempre, ha abitato a casa nostra per 2 settimane o più prima di cominciare. E la prima cosa che faceva, vedeva uno spazio bianco e subito scriveva o disegnava.
Questo si vede nel film anche. Sì.
Sì, tra l'altro noi come produzione siamo stati i primi a fargli avere delle tele già inquadrate, no? E i primi colori acrilici, perché avevamo bisogno, che era funzionale alla storia, il fatto che lui dovesse avere un quadro che doveva recuperare e andare in giro a vendere. Sì. Quel quadro lì è stato il primo quadro su tela che ha fatto. Quando abbiamo finito, dopo 6 settimane, gli unici professionisti erano i 3 macchinisti, che erano pagati di più di noi. Per fortuna che abbiamo potuto averli e che abbiamo investito quei soldi, perché girare a New York, soprattutto gli esterni, però anche organizzare gli interni, tutto quanto, era molto faticoso, perché era gennaio, era freddo, lavorava dalle 5 del mattino. Io mi ricordo che andavo nel piccolo ufficio Gray Jones, avevamo affittato un piccolo ufficio con una piccola stanzetta dove facevamo dormire Jean-Michel, in modo che sapessimo sempre che lui tornasse a casa, era pieno di fidanzate, quindi è stato molto faticoso veramente.
In this town, anything is possible.
What is this? This thing is worth $420?
People throw you out of your home, rip you off. What are you gonna do? You gotta be positive.
Well, we artists have managed to keep the last bit of intelligence and beauty going.
Adesso faccio un salto anch'io, proprio pindarico, esagerato. Poi com'è stato vedere il film a Cannes nel 2000 realizzato?
È stato una meraviglia, perché erano passati 20 anni. E poi soprattutto a Cannes, dove è stato seguito, cioè abbiamo avuto questa curatrice critica che ha voluto Downtown 81 alla Quinzaine des Réalisateurs, e da lì Downtown 81 ha cominciato la sua vita, perché effettivamente abbiamo un Basquiat 19enne molto prima che diventasse una star del mercato dell'arte, e quindi ancora oggi, quando c'è una grande mostra, proiettano sempre questo film.
Cosa ci racconta ancora oggi questo film?
Quando lo vedi, vedi una New York che non esiste più, vedi una comunità di gente che non esiste più, o comunque quelli che ci sono ancora sono diventati grandi, certi si sono persi, certi sono diventati delle star, certi no, e comunque ridà una specie di, come chiamarlo, un'energia, una vibrazione di quel momento, che io personalmente, ma così tanti altri, non si ritrovano più chiaramente a New York oggi. Io sono stato l'ultima volta, sono stato nel 2009, ed era già cambiata, perché la città cambia in un modo molto molto rapido, ed è una specie di così di una fotografia souvenir di quella New York che non c'è più e non verrà più. Sempre stato fisso su quello che erano i visi delle persone. Bisogna cominciare da questa serie di ritratti che facevo sul tetto di casa mia, figurines, che erano delle nostre amiche o delle ragazze, donne che io conoscevo nei club, e a cui domandavo di venire in studio il giorno dopo esattamente vestite, truccate come quella sera lì,
come
le avevo conosciute o viste. E c'ho tutta questa serie di ritratti dove, attraverso la tecnica della sovraesposizione, perché parliamo sempre di analogico, quindi di niente ritocco, cose così, dando più luce al viso si perde la materia e resta il design, di modo che queste figurines sembrano un po' dei personaggi di fumetti, mm-hmm. no? Anche perché all'epoca c'era questa voglia di mettersi in scena, c'erano delle boutique, però le ragazze andavano nei mercatini, e c'era una forte influenza del cinema di Hollywood degli anni 30 e 40, mm-hmm. i ragazzi si vestivano anche loro nei mercatini, sempre la giacca e il vestito, insomma la cravatta, spesso, insomma. Sì. E dunque c'era anche una certa eleganza che oggi purtroppo non c'è più, perché tutti si vestono come se andassero o in montagna, oppure a far ginnastica. Sì.
E poi questo si è evoluto, questo progetto, quando poi è tornato?
Dopo si è evoluto in Ladies, dove invece Ladies. Ho fotografato 93 visiti donna. Io chiedevo senza trucco, però non ha funzionato per tutte, e comunque senza gioielli, senza niente, con le spalle nude, un po' con l'idea... Cioè non erano le stesse persone, chiaramente, perché gli anni erano passati, poi lì era figurines era a New York, qui invece eravamo a Lugano, e un po' come se queste ragazze che io avevo conosciuto fossero cresciute e adesso erano donne.